Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi che siete dall'altra parte in ascolto, il vostro Enzo che vi saluta. La scorsa settimana, leggendo il libro di Isaia nell'Antico Testamento, oltre alle profezie contro vari popoli, abbiamo visto profezie riguardanti la grande tribolazione, ma anche le stupende prospettive del futuro regno di Dio. I due capitoli, il 30 e il 31 di Isaia, presentano in massima parte una situazione locale, anche se da essi emerge una più ampia profezia relativa a un tempo futuro. La profezia locale si è adempiuta letteralmente. Il regno del sud di Giuda aveva ascoltato l'avvertimento del profeta e ne aveva tenuto conto e non si era alleato all'Egitto per essere liberato dagli Assiri. Il regno del nord di Israele fece l'errore di ignorare l'avvertimento del profeta e fu portato in cattività dagli Assiri, come si può leggere in Seconda Re al capitolo 17. Questa è una delle volte in cui il regno del sud trae giovamento dall'esperienza del regno del nord. Nei versetti dall'1 al 3 di Isaia capitolo 30, Giuda è esortato a non cercare aiuto in Egitto contro la Siria e a tornare al Signore. «Guai, dice il Signore, ai figli ribelli che formano dei disegni, ma senza di me, che contraggono alleanze, ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza aver consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione del faraone e cercare riparo all'ombra dell'Egitto. La protezione del faraone vi tornerà a confusione e riparo all'ombra dell'Egitto a vergogna». Questo è il quarto guaio in vista. Abbiamo detto che un guai è un ammonimento. In effetti Dio sta dicendo non andare a cercare aiuto in Egitto perché non faresti una buona cosa. L'aiuto che può arrivare di là è un miraggio nel deserto. Il versetto 7 di Isaia, capitolo 30, dice infatti: «Poiché il soccorso dell'Egitto è un soffio, una vanità, per questo io chiamo quel paese gran rumore per nulla». Il versetto 15 riporta le seguenti parole dette da Dio: «Poiché così aveva detto il Signore, Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto». Dio dice: «Tornate a me, e io vi libererò. Calma e fiducia in me sono una forza». Questo è un versetto meraviglioso, una di quelle gemme della scrittura. Ma leggiamo i versetti 18 e 19, sempre in Isaia capitolo 30, anch'essi molto preziosi. «Tuttavia il Signore desidera farvi grazia. Per questo sorgerà per concedervi misericordia, poiché il Signore è un Dio di giustizia. Beati quelli che sperano in Lui. Sì, o popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non piangerai più, egli certo ti farà grazia. All'udire il tuo grido, appena ti avrà udito, ti risponderà». Non avere fretta, non dire «siamo alla fine dei tempi, il Signore verrà quest'anno o il prossimo». Dio dice «lascia che mi occupi di questo, non ti ho dato alcuna data». Impara ad aspettare davanti al Signore. La speranza che il Signore Gesù venga a togliere i suoi dal mondo è un fatto di attesa e ci viene detto che quelli che sperano in Lui acquistano nuove forze. Non puoi far fretta a Dio, egli non ha fretta. Forse le cose non vanno come pensi che dovrebbero andare, forse tu ed io pensiamo di poter rimediare, ma lasciamo che se ne occupi il Signore. Egli ha davanti l'eternità, e se tu ed io andremo di pari passo con Lui, la vita per noi qua giù sarà più facile. Nei versetti dal 20 al 28 di Isaia capitolo 30, che non leggeremo, vengono descritti i cambiamenti che Dio apporterà col suo intervento. Così leggiamo dal versetto 29. «Allora intonerete dei canti, come la notte quando si celebra una festa. Avrete la gioia nel cuore, come colui che cammina al suono del flauto per andare al monte del Signore, alla rocca di Israele. Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce con il suo braccio, nel furore della sua ira, tra le fiamme di un fuoco divorante, in mezzo a una tempesta, un diluvio di pioggia e una gragnuola di sassi. Poiché alla voce del Signore l'Assiro sarà costernato, il Signore lo colpirà con il suo bastone. Ogni passaggio del flagello destinatogli, che il Signore gli farà piombare addosso, sarà accompagnato dal suono di tamburelli e di cetre. Il Signore combatterà contro di lui a mano alzata, poiché da lungo tempo Tofet è preparato, è pronto anche per il re, è profondo e ampio, sul suo rogo c'è fuoco e legna in abbondanza. Il soffio del Signore, come un torrente di zolfo, sta per accenderlo». L'Assiro qui è l'ultimo nemico di Dio, al tempo della grande tribolazione. Tofet era un luogo nella valle del figlio di Innom, nel quale venivano messe in atto le pratiche idolatriche più abominevoli. bambini piccoli venivano offerti in sacrificio, pensate. In questo brano sta a indicare il posto peggiore dello stagno di fuoco. Il re, menzionato qui, rappresenta la bestia e il falso profeta di cui si parla in Apocalisse 20, al versetto 10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. Nel capitolo 31 il profeta mette ancora in guardia il popolo di Dio dal guardare all'Egitto per avere aiuto. Gli chiede invece di confidare nel Signore per la difesa di Gerusalemme. Il pericolo è così imminente ed è così verosimile che gli israeliti si rivolgano all'Egitto, che Isaia continua ad avvertire Giuda della futilità di un simile provvedimento. In futuro Israele si volgerà all'alleato sbagliato, accetterà l'anticristo e Dio qui lo mette in guardia contro di esso. Dio giudicherà coloro che cercano aiuto all'esterno invece che presso di lui. Così è detto al versetto 1 di Isaia capitolo 31. Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso. Hanno fiducia nei cavalli, confidano nei carri perché sono numerosi e nei cavalieri perché sono molto potenti, ma non guardano al Santo di Israele e non cercano il Signore. Questo è il quinto guaio. Viene preannunciato a coloro che scendono in Egitto per cercare aiuto. Questo contiene un messaggio anche per te, per me. Guai a te, guai a me, quando lasciamo da parte Dio, ci volgiamo verso un aiuto materialistico o umano. Non fraintendermi, egli non vuol dire che tu debba lanciarti nello spazio e rimanervi sospeso. Dio si aspetta che tu sia ragionevole, ma in ultima analisi Dio vuole la precedenza assoluta per quanto riguarda il dare aiuto. Amico, dove cerchi aiuto? Dal tuo banchiere? Dal tuo predicatore preferito? Anche se è bello chiedere consiglio agli altri, in ultima analisi dobbiamo chiedere aiuto a Dio. Il salmista ha scritto: gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio. Salmo 20, versetto 7. La filosofia materialistica dice che è da intelligenti confidare nel mercato azionario, nel fare investimenti, che è da intelligenti guardare all'Egitto. Molti di noi hanno un Egitto dal quale dipendono quando hanno bisogno d'aiuto. La vera sorgente delle difficoltà di Israele era il fatto che il popolo non guardava Dio e non lo cercava. Dal momento che non confidava in lui, commetteva la follia di rivolgersi a qualche estranea dimostrazione fisica di potenza. Continuiamo con i versetti dal 2 al 6 di Isaia capitolo 31, che riprendono lo stesso pensiero esposto. Eppure anch'egli è saggio, fa venire il male e non revoca le sue parole, ma insorge contro la casa dei malvagi e contro il soccorso degli artefici di iniquità. Gli egiziani sono uomini e non Dio. I loro cavalli sono carne e non spirito. Quando il Signore stenderà la sua mano, il protettore inciamperà, cadrà il protetto e periranno tutti assieme. Poiché così mi ha detto il Signore, come il leone o il leoncello rugge sulla sua preda, benché una folla di pastori gli sia raccolta contro, non si spaventa la loro voce, né si lascia intimidire dallo strepito che fanno. Così scenderà il Signore degli eserciti a combattere sul monte Sion e sul suo colle. Come gli uccelli spiegano le ali sulla loro nidiata, così il Signore degli eserciti proteggerà Gerusalemme, la proteggerà, la libererà, la risparmierà, la farà scampare. Tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati, o figli di Israele. Il Signore difenderà e preserverà Gerusalemme nel tempo di Ezechia, come vedremo. Dio assicura che gli Assiri non conquisteranno la città di Gerusalemme. Lui interverrà e combatterà per loro. Nei versetti dal 7 al 9 di Isaia 31 leggiamo: «Poiché in quel giorno ognuno getterà via i suoi idoli d'argento, i suoi idoli d'oro, che le vostre mani hanno fatto per peccare, allora l'Assiro cadrà non per una spada d'uomo, una spada che non è d'uomo, lo divorerà. Egli fuggirà davanti alla spada, i suoi giovani saranno resi schiavi, la sua rocca fuggirà spaventata, e i suoi principi saranno atterriti davanti al vessillo, dice il Signore, che il suo fuoco in Sion, la sua fornace in Gerusalemme. Non per una spada d'uomo. Dio dice che non è perché tu sarai forte abbastanza da mandarli via. Tu non sarai in grado di far ciò. Dio si occuperà degli Assiri. La fiducia di Gerusalemme dovrebbe essere posta nel Signore. Questo è un capitolo importante, dalla lettura del quale noi stessi possiamo trarre aiuto e forza. Il capitolo 32 di Isaia è una nota luminosa posta tra il quinto e il sesto guaio. È un raggio di luce destinato al popolo di Dio in un luogo oscuro in quel giorno. È da qualche tempo che la persona del re ci viene posta dinanzi, ma a questo punto troviamo che viene introdotta nuovamente, perché non ci può essere millennio o benedizione su questa terra senza di lui. Questo capitolo, infatti, tratterà della venuta del Re, della grande tribolazione, dello Spirito. Il Re che regnerà ci viene presentato nel primo versetto di Isaia 32, ma leggiamo anche il 2. Ecco un Re, regnerà secondo giustizia, e i principi governeranno con equità. Ognuno di essi sarà come un riparo dal vento, come un rifugio contro l'uragano, come dei corsi d'acqua in un luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in una terra riarsa. Questo versetto ci proietta nell'era del regno. Il Re non è altri che il Signore Gesù Cristo. Il suo regno è caratterizzato dalla giustizia. Il mondo non ha mai avuto fino ad ora un regno come questo. Il Signore non è solo Re, è anche Salvatore. Egli ha sopportato per noi i venti, la tempesta del giudizio sul peccato. È una rocca per la nostra protezione. Ci è stato presentato in Isaia come forza eterna o la roccia dei secoli, in ebraico Yah. C'è un altro aspetto del suo ministero dietro la figura della roccia. Egli è un luogo di rifugio per i credenti, anche oggi. Al versetto 3 ritroviamo la metafora vista nel capitolo 29. Leggiamo fino al versetto 5 di Isaia, capitolo 32. Gli occhi di quelli che vedono non saranno più accecati, e gli orecchi di quelli che odono saranno attenti. Il cuore degli sconsiderati capirà la saggezza, e la lingua dei balbuzienti parlerà veloce e distinta. Lo scellerato non sarà più chiamato nobile, e l'impostore non sarà più chiamato magnanimo. In altre parole, viene detto che sarà dato discernimento spirituale a tutto il popolo di Dio. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Così scrive Paolo ai Corinzi. I veri valori spirituali saranno accertati e resi ovvi, e ciò che deve avere la precedenza assoluta avrà la precedenza assoluta. Ai nostri giorni non ci sono più valori assoluti, e uno dei grandi problemi è il fatto che si è perso il senso dei valori morali. Certe cose vengono considerate roba da vecchi. Beh, la roba vecchia ci sarà anche nel futuro, perché la terra avrà un re che regnerà con giustizia. Allora i valori morali torneranno al loro posto. Ogni cosa in quel giorno futuro verrà vista nei suoi veri colori. Non ci saranno falsi valori. Ogni uomo sarà visto per quello che è. Non ci si potrà mettere una maschera o fingere di essere ciò che non si è. La maschera dell'ipocrisia sarà tolta. Questo, naturalmente, si applica a tutti coloro che pretendono di essere ciò che non sono. Tutto questo accadrà quando verrà il Re che regnerà con giustizia. Come abbiamo detto più volte, prima che Cristo, il Re, venga per regnare, ci sarà un tempo di afflizione che sarà la grande tribolazione. Anche qui se ne parla, nei versetti 9 e 10 di Isaia, capitolo 32. O donne spensierate, alzatevi e ascoltate la mia voce. O figlie troppo fiduciose, porgete orecchio alla mia parola. Fra un anno e qualche giorno voi tremerete, o donne troppo fiduciose, poiché la vendemmia è passata e non si farà raccolta. Perché dice questo? Perché per natura le donne sono più sensibili degli uomini, ed esse sentono il pericolo prima dell'uomo. Dicono che ogni uomo, prima di mettersi in affari con qualcuno o di farsi coinvolgere in qualche specie di associazione, dovrebbe far incontrare a sua moglie colui che sarà il suo socio. Lei sarà in grado di dargli un'esatta valutazione del suo carattere, della sua natura. Forse è un'esagerazione, ma spesso gli uomini non sanno giudicare il carattere umano. Ora Dio dice che nei giorni precedenti la tribolazione le donne diventeranno così insensibili da non intuire l'imminenza del pericolo. È abbastanza interessante notare che ci saranno donne che vivranno a tal punto immerse nei piaceri in quel giorno da non avere presentimenti sul giudizio imminente. Ora siamo arrivati alla terza promessa. Dopo aver presentato la venuta del Re e della grande tribolazione, ora annuncia che negli ultimi giorni sarà sparso lo Spirito. Versetti dal 14 al 19 di Isaia, capitolo 32. Il palazzo infatti sarà abbandonato, la città rumorosa sarà resa deserta, la collina e la torre saranno per sempre ridotte in caverna, il luogo di spasso per gli onagri e di pascolo per i greggi, finché su di noi sia sparso lo Spirito dall'alto, e il deserto divenga un frutteto, e il frutteto sia considerato come una foresta. Allora la rettitudine abiterà nel deserto e la giustizia abiterà nel frutteto. L'opera della giustizia sarà la pace, e l'azione della giustizia, tranquillità e sicurezza per sempre. Il mio popolo abiterà in un territorio di pace, in abitazioni sicure, in quieti luoghi di riposo. Ma la foresta cadrà sotto la grandine, e la città sarà profondamente abbassata. Questo è un caso nel quale è necessario che tu faccia attenzione allo svolgersi della profezia nella parola di Dio. Quando sarà sparso lo Spirito? Lo Spirito sarà sparso nel millennio, quando Cristo regnerà. Questo sarà il periodo di maggiori benedizioni spirituali, di ritorno a Cristo, perché in quel tempo Egli regnerà personalmente. Questo non significa che ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui in quel tempo. Ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui alla fine, ma il regno sarà un periodo di prova. Il profeta Gioele ne parla. Al capitolo 2 del suo libro, versetti 28 e 29, egli dice: «Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito». Questo guarda avanti, al regno che verrà. Questa profezia non si è adempiuta a Pentecoste, né in alcun altro tempo da allora. In Atti 2, nei versetti che vanno dal 15 al 21, Pietro cita Gioele, il passo che abbiamo appena letto, e spiega il brano. Pietro non dice che la Pentecoste ha rappresentato l'adempimento della profezia di Gioele, ma che la Pentecoste è stata simile a ciò che Gioele ha descritto. Le persone che erano ripiene dello Spirito ai tempi di Pietro venivano prese in giro, considerate ubriache fin dal mattino. Ora, questo potrebbe accadere oggi in qualche grande città, ma le persone ai tempi di Pietro non erano ubriache fin dal mattino. Pietro stava dicendo che ciò che è accaduto a Pentecoste assomigliava a ciò che accadrà durante il regno millenniale. La predizione di Gioele parlava di fenomeni terribili. «Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà chiamato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore». Amico, questi segni terribili non hanno ancora avuto luogo. Nota anche ciò che Gioele ha predetto. «I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi avranno delle visioni». Queste cose non sono avvenute nel giorno della Pentecoste e neppure avvengono oggi. Questa profezia guarda quindi al futuro, al regno che viene. C'è sempre il pericolo di estrapolare dalla scrittura alcuni versetti e su di essi costruire poi un sistema di profezie. E dobbiamo soltanto lasciare che la parola di Dio ci parli, regola dopo regola, precetto dopo precetto, come Egli vuole fare. Questo è il modo in cui Dio ce la comunica. Bene, io per quanto riguarda questa sera mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione che anche questa sera ci avete dato e intanto ci sentiamo domani sera, come al solito orario. Ciao e a domani.